BiblioVegit, rubrica di divulgazione editoriale vegana, animalista e antispecista, a cura di Grazia Cominato.
Il libro di cui parliamo oggi, con chi l'ha scritto, è Di fronte all'orso, il conflitto, i risvolti culturali, il pensiero ecologico, Infinito Edizioni. Lo facciamo con l'autore Gabriele Bertacchini, naturalista e divulgatore ambientale, nonché fondatore di Ambios, con lo scopo di creare una rete di professionisti al servizio dell'ambiente. Innanzitutto, benvenuto su Radio Vegit, Gabriele.
Grazie a voi per l'invito.
Da dove nasce il tuo amore per la natura in generale e in particolare quando hai deciso di stare dalla parte degli orsi?
Io fin da piccolo ho sempre avuto un legame con la natura, sono nato sì a Bologna, però sono vissuto in un piccolo paesino, mio padre aveva una campagna, aveva la terra, quindi sono cresciuto a contatto con la natura, possiamo dire. Ho scelto, diciamo così, di uscire allo scoperto e schierarmi apertamente dalla parte degli orsi con l'uccisione di Danisa. Nel momento in cui si è verificato quell'episodio, ho scelto di rompere gli indugi, quindi di schierarmi, perché quell'azione così violenta e così forte ha fatto dentro di me nascere un senso di ingiustizia talmente profondo che mi sono detto in qualche modo bisogna contrastare questa forza con altre forze diverse.
Non a caso anche la persona che ti ha fatto l'introduzione al libro, Davide Celli, anche lui ha fatto questo tuo stesso percorso dall'uccisione di Danisa ed è per quello che l'hai coinvolto.
Sì, l'ho coinvolto per questo, poi anche perché comunque al di là dell'episodio di Danisa, Davide si è sempre occupato di orsi con competenza, ha approfondito la questione e quindi è una voce autorevole nel campo dell'ambientalismo per poter parlare di orsi.
Sì, assolutamente confermo, è davvero un uomo di grande spessore e un battagliero. Allora, partiamo un attimo dal titolo, Di fronte all'orso. È solo una metafora o è anche una chiamata al confronto reale con la natura?
No, è anche un confronto reale nel confronto della natura, nel senso che l'orso, ma più in generale potremmo dire quegli animali che non stanno lì dove noi vorremmo, ci mettono di fronte a dei limiti che come società, come civiltà non vogliamo accettare e soprattutto ci mettono di fronte alla possibilità di vedere la natura in modo diverso rispetto il modo con cui noi la stiamo interpretando, nel senso noi interpretiamo gli spazi naturali come un prolungamento delle nostre attività, un prolungamento delle nostre città nei quali possiamo fare esattamente le stesse cose che facciamo in città, ma in realtà la natura è un'altra cosa, lì valgono altre regole, quindi la domanda che cerco di porre poi col libro è: ma qual è lo spazio che noi lasciamo alla natura? Perché se prendiamo le uccisioni, ad esempio, di KJ1 o di altri orsi, ci accorgiamo che in realtà questi orsi vengono uccisi semplicemente perché l'uomo interpreta quegli spazi come di propria competenza nel quale può svolgere attività turistiche, attività di varia natura, e quindi noi stiamo perdendo l'identità dei luoghi naturali.
E infatti, guarda, è la stessa interpretazione che ho dato io leggendo il libro, che appunto parla della storia dell'orso in Trentino, tutto quello che è successo ai vari orsi, che purtroppo spesso hanno un doppio nome, no? Il nome che sono delle sigle, perché le sigle ovvio che spersonalizzano l'animale, e i nomi invece dati da chi li ama. Però appunto è la storia di questi orsi, ma per chi sa guardare al di là davvero può svelarci molto di quello che siamo come civiltà e in quale direzione stiamo andando. Il tuo libro nasce da riflessioni molto profonde, non è solo un insieme di dati o di racconti nudi e crudi sulla storia di questi orsi, però appunto racchiude un modo di interpretare l'esistenza e di intendere la natura, no? Qual è stato l'evento chiave o la riflessione che ha dato origine a questo progetto, al libro?
Io nel 2001 ero uno studente di scienze naturali, venne a trovarci in facoltà a Bologna Fausto Osti, che era un pioniere degli studi in Trentino, quindi ci portò in Trentino, sulle Dolomiti di Brenta, per familiarizzare un po' con gli ambienti naturali in cui l'orso è stato di fatto reintrodotto. Quindi io ho iniziato a familiarizzare con gli orsi ancora prima di Danisa. Dopodiché questo progetto nasce intorno al 2018-2019, io abito in Trentino ormai da 20 anni, anni e ho iniziato a portare in giro le persone nei boschi già nel 2005, nel 2006 e lì iniziavo ad accorgermi di una diffidenza diffusa nei confronti di questi animali, però una diffidenza ancora velata e c'erano, diciamo, in quegli anni dei margini per poter trovare delle parole, per poter provare a fare qualcosa. Poi a un certo punto questa diffidenza diffusa si è sempre più trasformata quasi in astio, tanto che oggi è quasi, non dico impossibile, ma di certo molto complicato trovare delle parole con chi ha pensieri molto diversi dai miei. Quindi intorno al 2017-2018 io scrissi L'orso non è invitato per dire che noi dalla nostra società, dalla nostra civiltà stiamo escludendo alcuni esseri viventi, cioè quegli esseri viventi, come dicevo prima, che di fatto per noi sono scomodi, che ci mettono di fronte a dei limiti, quindi questi esseri viventi tendiamo a escluderli e ad annullarli come esseri viventi. Poi quel libro L'orso non è invitato è andato in esaurimento, quindi nel 2024 insieme a editore si è parlato di fare o non fare una seconda edizione e l'editore ha suggerito di fare una nuova pubblicazione, appunto, quindi di fronte all'orso.
Quindi è un po' un'evoluzione, no? Un approfondimento del precedente libro L'orso non è invitato.
Sì, L'orso non è invitato affrontava in realtà anche altre tematiche, quindi non era totalmente incentrato sull'orso, nel senso che parlava di come e noi magari utilizziamo gli esseri viventi anche per divertimento, di come noi utilizziamo gli esseri viventi per scopi alimentari, eccetera. In realtà di fronte all'orso ha preso le parti di quel libro che riguardavano un pensiero ambientale, che riguardavano la questione degli orsi in Trentino, per poi concentrarsi esclusivamente sull'orso.
Tu a un certo punto nel libro scrivi che credere che in natura ci sia qualcosa di non utile è l'inizio della fine. Si intuisce che parli di una sorta di dimensione sacra della natura che è stata persa. Come possiamo recuperarla?
Quello che io invito a fare è contemplare la natura e meravigliarsi di fronte alla natura. La terra è il luogo della vita, se così lo possiamo definire. Noi abbiamo milioni di esseri viventi che vivono uno accanto all'altro, certamente con dei conflitti, però senza annullarsi. E questo per noi come specie umana deve essere un grande insegnamento. Noi che invece tendiamo ad annullare non soltanto membri che non appartengono alla nostra specie, ma addirittura la storia lo insegna, abbiamo tentato di eliminare appartenenti della nostra stessa specie. Quindi la natura con tutte queste sue forme di vita non può fare altro che farci recuperare una sorta di riverenza, una sorta di meraviglia. E ricordiamoci che la vita su questa terra va avanti grazie alle relazioni. Pensiamo semplicemente al connubio che ci può essere tra un fiore e un insetto. Prendiamo delle orchidee come l'Ophrys apifera, l'Ophrys insectifera, che loro addirittura copiano le sembianze di particolari insetti per indurre il maschio di quella determinata specie in un corteggiamento che non potrà mai avere luogo. Pensiamo semplicemente che noi stessi, come esseri viventi, ospitiamo altri esseri viventi, batteri che sono presenti nel microbioma. Pensiamo a un lichene, che è una simbiosi tra un fungo è un'alga, quindi in realtà la vita ci meraviglia, ci dice che si costruisce sulle relazioni e se noi sappiamo cogliere questo stupore, questa meraviglia, non possiamo che recuperare la dimensione sacra di cui ha parlato, che appunto come civiltà abbiamo perso.
Abbiamo perso tanto come civiltà, io non la chiamerei neanche civiltà, a dir la verità. Parlavi prima di annientamento di esseri della nostra stessa specie, è quello che sta succedendo in questo periodo sotto gli occhi di tutto il mondo. E sembra che nessuno riesca a fare nulla. Comunque, questo è un altro discorso. Senti, che cos'è la ipernormalizzazione?
Sì, noi pensiamo che il mondo che abbiamo costruito sia il migliore dei mondi possibili, ma in realtà non è così, cioè è come se noi ci fossimo abituati a questo mondo. Noi in fondo, se lo guardiamo il nostro mondo, vediamo che ha dei difetti, ha delle problematiche, però cerchiamo in qualche modo di evitarle come se non fosse possibile un'altra alternativa. È un termine questo che ha usato un antropologo sovietico per dire che effettivamente l'ipernormalizzazione porta all'impossibilità di individuare dei mondi alternativi che pure sono possibili nonostante si è consapevoli dei difetti di questa realtà.
A proposito di conoscere la realtà com'è, no? Tu parti nel tuo libro dalla storia dell'introduzione dell'orso e dici che è stato introdotto ma senza inizia a istruire gli abitanti. In che senso?
Nel senso che non si è venuto a creare quello che è un processo culturale. Premesso che io non sono così favorevole ai processi di reintroduzione, ma questa è un'opinione personale, discutibile, nel senso che giudico comunque quei progetti spesso delle forzature, comunque degli atti anche, uso questo termine un po' forte, violenti nei confronti dei diversi animali che si trovano catapultati in una nuova realtà. Il fatto è che l'orso in Trentino è stato estinto per cause naturali, è stato reintrodotto, però l'uomo si è trovato di fronte a un vuoto conoscitivo, cioè in questi anni in cui l'orso non era più di fatto presente, se non con esemplari davvero numericamente poco significativi, 3-4, l'uomo non si è più abituato a relazionarsi con questa specie, quindi l'orso è stato reintrodotto, ha preso in parte possesso di alcuni spazi che gli potevano appartenere, è cresciuto nei numeri, ma l'uomo in realtà non ha saputo neanche più di tanto come comportarsi, cioè molti comportamenti che noi attribuiamo all'orso come dannosi per la nostra economia sono in realtà il risultato di comportamenti scorretti, cioè pensiamo semplicemente all'abitudine di rendere facilmente accessibili delle fonti di cibo, oppure pensiamo a un atteggiamento di incontro con l'orso dove l'uomo non sa come comportarsi e invece che stare zitto, fare poco rumore, ritorna sui propri passi magari allontanandosi, si scaglia contro l'orso urlando, lanciandogli degli oggetti che non possono fare altro che indurre delle reazioni.
Quindi collegandomi appunto a questa tua risposta, noi sappiamo bene che si può conciliare la presenza dell'orso, come del resto quella dei lupi, dei cinghiali, con le attività umane come il turismo, l'economia locale, pur anch'io rimanendo del tuo stesso parere che l'introduzione forzata anch'io non sono molto favorevole. Ecco, comunque al di là di quello, quali sarebbero secondo te i modelli di coesistenza che potrebbero funzionare di più con gli animali selvatici, appunto, che dicevo, orsi, lupi, cinghiali?
Il modello principale secondo me è ammettere che non tutto è a nostra disposizione, cioè se noi non ammettiamo questo andiamo poco lontano. Io abito a 1100 metri di altezza, i lupi li sento e di notte, ma quando io sento l'ululare dei lupi di notte io capisco che quel tempo non mi appartiene e capisco che quello spazio in quel momento non mi appartiene, che non vuol dire che non possa andare in un bosco, non vuol dire che non possa fare delle attività anche agricole, ma devo essere in qualche modo consapevole che non tutto è lì per noi, che accanto a noi ci sono degli altri esseri viventi, quindi andare a fare agricoltura in uno spazio naturale comporta evidentemente dei rischi che possono essere presenti, quindi bisogna essere anche consapevoli che bisogna adottare poi delle contromisure per tutelare quello che noi stiamo coltivando. Ugualmente quando io entro in un bosco o in un ambiente naturale come una montagna, ma potremmo parlare anche di spiagge, seppure le spiagge hanno perduto ormai la loro naturalità, devo essere consapevole che lì non posso entrarci nella stessa maniera con cui faccio quando vado a fare una passeggiata in piazza. Lì valgono altre regole e i nostri stessi sensi devono cambiare, cioè noi dobbiamo percepire quello che c'è intorno, dobbiamo cambiare noi stessi quando entriamo in un luogo, e quando noi entriamo in un luogo quindi dobbiamo essere consapevoli che cos'è quel luogo, altrimenti non c'è davvero possibilità.
C'è il detto che se tu lanci un sasso in un lago le varie, diciamo, reazioni che si hanno nell'acqua si ripercuotono anche lontano. Quindi tu affermi che le uccisioni degli orsi non sono solo questioni locali o animaliste, ma ci sono gravi implicazioni ecologiche e culturali. Ma queste si possono ripercuotere anche al di là del Trentino?
Assolutamente sì, io sono convinto che quello che noi stiamo facendo abbia delle ripercussioni culturali che vanno a minare il nostro rapporto con la fauna selvatica, quindi non soltanto in Trentino, cioè noi stiamo disegnando di fatto una nuova normalità molto pericolosa da un punto di vista culturale per quanto mi riguarda, in quanto andiamo a banalizzare la natura, andiamo a rinchiudere la natura in spazi, confini fisici che noi vogliamo costruire, e nel momento in cui un interprete di quella natura non sta lì dove noi vogliamo, in realtà viene fatto fuori. Quindi le ripercussioni sono molto più profonde e vanno secondo me sempre a scavare un solco più grande nel nostro rapporto, nella nostra relazione. Io vado tantissimo nelle scuole, mi occupo molto di educazione ambientale e quello che sto constatando è questo, cioè se un tempo io andavo a parlare di animali selvatici ai bambini anche di 10 anni, 9 anni, io in loro vedevo quasi un senso senso di ammirazione, cioè è come se io stessi raccontando un mondo fantastico col quale noi abbiamo, da un punto di vista evolutivo, un filo rosso evidentemente. Oggi non posso generalizzare, però devo dire che andando a parlare con i bambini di 9-10 anni di fauna selvatica, spesso mi trovo di fronte degli atteggiamenti quasi ostili, come se la fauna selvatica fosse diventata una sorta di nemico da fare fuori, e questo capisci che è pericoloso in un futuro, cioè come vivremo noi la natura un domani se stiamo creando e stiamo permettendo questi pensieri che si stanno sempre di più allargando a macchia d'olio. Pensiamo semplicemente come la caccia recentemente sia stata ampliata di poteri e come l'uccisione degli esseri viventi in realtà venga paradossalmente interpretata come funzionale a gestire gli stessi esseri viventi. Che sì, assurdo.
Che tristezza che i bambini sono abbandonati spesso a loro stessi davanti alla televisione, davanti ai tablet, ai cellulari già dall'infanzia, quindi captano e assorbono tutto quello che i media...
Sì, è la parola giusta, proprio assorbono, nel senso che le parole che noi usiamo in realtà vengono assorbite e poi diventano la nuova normalità.
Esatto. Senti, io sono rimasta basita perché non lo sapevo proprio quando ho letto che l'orso bruno si trova impagliato a Manoco di Baviera. Provo a chiedere, è vero o era una battuta?
No, è vero.
No, non lo sapevo proprio. Gli stessi bambini vanno a vedere l'orso tutti contenti. Vabbè.
Sì, senza sapere la sua storia. Cioè, noi abbiamo creato in realtà un processo di oggettivizzazione degli esseri viventi. Quindi tu giustamente prima hai parlato di perdita del sacro, ma questa perdita del sacro ha fatto sì che gli esseri viventi siano in qualche modo diventati anche degli oggetti e come tali possono essere funzionali anche a fare attività ricreativa, a indurre una curiosità, a fare marketing, a fare attività di vario genere.
E all'inizio io ho detto che hai fondato Ambios nel 2006, no? Come divulgatore ambientale, quali sono le sfide principali che affronti nel sensibilizzare il pubblico su temi come la biodiversità, la conservazione? Un po' hai già risposto, eh?
Sì, la criticità principale secondo me riguarda proprio l'interpretazione degli spazi naturali, cioè nel libro con riferimento a un filosofo norvegese, Ness, uso il termine di corrosione dei luoghi, nel senso che noi appunto stiamo interpretando dei luoghi naturali come un nostro possesso, e da lì nascono diverse criticità ambientali per quanto riguarda la biodiversità, perché nel momento in cui noi non lasciamo più un luogo naturale libero di evolversi con la propria creatività e con le proprie connessioni, sopraggiungono varie problematiche. Un'altra difficoltà che spesso trovo è nel far passare a loro il concetto di limite, cioè la nostra civiltà ci ha insegnato la cultura dell'illimitatezza, in cui tutto è disponibile, tutto è possibile, mentre in realtà i limiti fisici del nostro pianeta ci dicono che non può essere così. Quindi noi oggi stiamo vivendo nell'era dell'abbondanza, mentre invece dovremo probabilmente riflettere sull'importanza di vivere nella sobrietà, dove sobrietà non significa vivere peggio, ma significa semplicemente vivere in un modo diverso, in cui l'uomo e la vita in generale viene rimessa al centro, con le esigenze evidentemente vitali che la nostra specie può avere, fatta di relazioni comportamentali e altro, e in realtà molte cose di cui noi ci stiamo contornando e che giudichiamo indispensabili sono, per quanto mi riguarda, delle sovrastrutture che non vanno ad aggiungere nulla alla qualità della vita, ma che però vanno a compromettere la vita degli altri esseri viventi che ci sono intorno.
Ecco, a proposito di questo, una domanda un po' vague, tra virgolette, quanto pensi che un cambiamento culturale, anche alimentare, possa influire sul nostro rapporto con la fauna selvatica?
Ma di certo può influire, nel senso che se noi consideriamo un animale appunto come qualche cosa che deve soddisfare dei nostri bisogni alimentari e basta, capisci che questo rapporto poi diventa falsato, nel senso che noi consideriamo gli animali in maniera utilitaristica, mentre invece quello che io sostengo e quello che io dico è che in realtà un essere vivente non importa se anche da un punto di vista biologico fa o non fa qualcosa, perché effettivamente l'orso ricopre una sua importanza, così come il lupo, eccetera. Quello che io affermo è che in realtà lui esiste, e questo è sufficiente per guardarlo con ammirazione, appunto con quegli occhi sacri di cui prima parlavo, e per lasciare le cose così come stanno.
Cosa speri che i lettori portino con loro dopo aver letto Di fronte all'orso?
Io spero che al di là della questione degli orsi trentino, loro portino con sé questa diversa visione degli ambienti naturali, perché noi facciamo, diciamo, fatica a considerare degli spazi, come ad esempio dicevo prima una spiaggia, ma comunque anche dei luoghi in cui la nostra presenza va per ragioni turistiche, come luoghi che in realtà hanno delle proprie dinamiche. Noi cerchiamo sempre di aggiungere qualche cosa e di fare qualcosa, mentre invece quello che dovremmo fare in realtà è non fare. I taoisti dicevano Wu Wei, cioè un non fare consapevole, sapendo che la natura non ha di fatto bisogno di noi, sa trovare una propria strada. La natura fondamentalmente è autopoietica, cioè si autocrea, si autocostruisce, e quello che noi dobbiamo fare è lasciarla libera di esprimersi, e in questo modo potremo avere anche speranza per il futuro. Cioè, se ne abbiamo fiducia nei confronti dei diversi processi naturali, potremmo guardare anche con fiducia il buio che ultimamente invece abbiamo dipinto.
È un po' un'evoluzione del detto sedersi sulla riva del fiume e vedere il corpo del nemico passare, in questo caso sedersi sulla riva del fiume e vedere la vita scorrere come deve scorrere senza intervenire più di quel tanto in pratica.
Certo, esattamente, condivido.
Grazie Gabriele Bertacchini, col quale abbiamo parlato del suo libro Di fronte all'orso, il conflitto, i risvolti culturali, il pensiero ecologico. Prefazione di Alessandro Mosso e Ruth Pozzi, introduzione di Davide Celli, Infinito Edizioni. Ti ringrazio per essere stato su Bibliovegit in compagnia per presentarci il tuo libro.
Grazie mille a voi.
Vi do l'appuntamento alla prossima puntata di Bibliovegit, sempre qui su Radio Vegit. Ciao!